la redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Come ogni martedì, rieccoci di nuovo assieme e siamo assieme a Daniele Tittarelli.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Allora, dobbiamo partire con la disamina, perché con te non l'abbiamo fatta, della partita di domenica. Che cosa hai visto? Che cosa magari ha funzionato meno? Che cosa ha funzionato invece bene per questa partita che è terminata, ricordiamo, sempre con il risultato di 1-0 in favore dell'Anconitana. Però 1-0.
Sì, e secondo 1-0 di fila al Del Conero, ho visto un'Anconitana padrona del campo, che ha sbloccato subito il risultato dopo 5 minuti con Pucci, è andata subito in vantaggio, ha trovato anche il modo subito dopo di sbagliare un calcio di rigore con Mastro Nunzio, il primo stagionale sbagliato dal Bomber, avrebbe potuto chiudere subito la partita, non l'ha fatto, però le occasioni a favore del San Biagio sono state praticamente nulle, quindi un'Anconitana che mi è piaciuta dal punto di vista della sicurezza con cui ha condotto la gara, del non aver concesso occasioni agli avversari, e ormai sono 3 partite senza subire gol. È piaciuta un po' meno la scarsa concretezza, la mancanza di precisione sotto porta, quindi un risultato che poteva essere più rotondo invece è stato tenuto in bilico fino all'ultimo minuto. Però un'Anconitana che non ha rischiato mai nulla, quindi vittoria sacrosanta al di là del misero 1-0.
Sì, non ha rischiato perché, come faceva presente ieri Christian in puntata, praticamente Lori è rimasto immacolato, no? Quindi anche che c'aveva la maglietta bianca, insomma, non si è sporcata. Poi Lori, dovremmo chiedere un giorno o l'altro, ma perché sempre le maniche corte? Cioè, quant'è caloroso il nostro Lori?
Beh, in alcune occasioni poi mette la maglietta termica sotto a maniche lunghe, quindi maglietta corta con maglietta termica. Invece domenica era semplicemente con le maniche corte. Ma ormai insomma un po' tutti i giocatori tendono a mettere le maniche corte anche in inverno, al massimo ecco sotto si mette la maglietta termica, però un calciatore alla moda deve un portiere alla moda deve andare vestito così.
Un portiere alla moda, vabbè, ma ieri, cioè, a qualcuno non era piaciuto questo abbigliamento, ha fatto notare che era un accostamento cromatico che non gradiva, perché alla fine maglietta bianca, pantaloncini neri, calzettoni neri, bianco nero, non gli aveva ispirato. Poi, in realtà,
ma non vorrei insomma, magari che l'arbitro possa avergli imposto, perché l'altro portiere del
Zambiaggio... in suo onore, tu pensi che l'arbitro abbia imposto l'abbigliamento in suo onore?
No, perché avendo sotto pantaloncini neri e maglietta nera, non vorrei che lui voleva indossare la maglietta nera, ma avendola anche il portiere del Zambiaggio, l'arbitro all'inizio partita non l'abbia obbligato a indossare un'altra maglia, e a quel punto aveva solo quella bianca, che magari poco si addiceva al resto del suo abbigliamento. Molte volte gli arbitri, specie in casa, nelle categorie dilettantistiche, obbligano o la squadra, l'intera squadra, o il portiere a mettere un'altra maglietta per non confondersi con l'avversario, con il portiere avversario. Questo no, non lo so.
No, visto che l'arbitro era stato molto apprezzato, soprattutto nel secondo tempo, anche il pubblico gli ha riservato dei cori di apprezzamento, no? Pensavo che,
vabbè, lui sì, già
in suo onore aveva chiesto di vestirsi in bianco nero, no?
Già l'arbitro entrava in campo con una spada di Damocle dettata dalla sua provenienza, poi non ha brillato per le scelte che ha preso durante la gara e quindi è stato anche abbastanza criticato, seppur il suo operato non abbia inciso affatto sul risultato. Ecco, erano decisioni alcune errate ma non decisive ai fini della partita.
334 35 20 488, state con noi, pubblicità.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal break pubblicitario, dal primo di questa puntata del martedì con Daniele Tittarelli. E allora, stiamo parlando della... abbiamo appena trascorsa 24esima giornata di campionato, ma siamo già proiettati alla 25esima giornata. Ieri, insomma, abbiamo detto un po', Daniele, abbiamo commentato che alla vigilia, cioè all'inizio della stagione, si erano ventilati dei problemi per i campi che avrebbero dovuto ospitare l'Anconitana proprio per l'affluenza, no? Che poteva arrivare con i tifosi biancorossi. Poi nel corso della stagione questa preoccupazione è scemata e adesso è sparita del tutto, tant'è vero che andiamo a giocare nel campo di Moie.
Campo di Moie, che può contenere attorno ai 500-600 spettatori, bella tribuna, capiente, però stiamo parlando pur sempre di uno stadio non diviso, come con settori divisi come può essere quello di Senigallia, quello di Iesi o quello stesso di Chiaravalle come era due settimane fa, quindi una tribuna unica, ma più che sufficiente per contenere l'attuale seguito di pubblico biancorosso, che di solito è valutabile in trasferta attorno alle 200 unità. Anche domenica i paganti erano 205, mi sembra, quindi una tribuna accogliente, anche coperta, quindi l'eventuale rischio di pioggia non corrono pericolo di bagnarsi i sostenitori biancorossi. Ma stiamo parlando, come dicevi tu, di uno stadio di dimensioni ridotte, magari simile a quello di Castelferretti, dove l'Anconitana giocò alla fine del girone di andata, e diverso dallo stadio di Chiaravalle o di Iesi. Una giornata, quella di domenica prossima, che sarà importante per l'Anconitana, che dopo il Zambiaggio, terzo in classifica, affronterà la quarta, ovvero sia il Monserra, che è lanciato da una serie di risultati utili, quindi uno degli ultimi ostacoli impegnativi, se così vogliamo dire, verso il percorso che porta alla matematica promozione, percorso che poi diciamo che vedrà nella settimana che è appena iniziata un tour de force, visto che ci sono tre partite in sette giorni. Si partirà appunto domenica da Monserra, per poi continuare il mercoledì successivo contro il Ponterio, per concludersi sabato prepasquale, sabato 31 marzo, in casa dell'Osimo Stazione. Ricordiamo che da domenica le gare inizieranno alle ore 16.
Quindi cambio dell'orario, perché ricordiamo che domenica cambierà la notte tra sabato e domenica l'orario, quindi le partite di sabato, correggimi se sbaglio, saranno regolarmente alle 15, mentre le partite che verranno disputate domenica, con il cambio appunto tra l'ora solare e l'ora delle gare, verranno già spostate all'orario futuro, a quello delle ore 16. Ho detto tutto corretto?
Ore 16 che dureranno dureranno poco, perché dal 22 aprile si giocherà alle 16:30, quindi un mesetto, 4-5 partite alle ore 16, poi ulteriore spostamento definitivo alle ore 16:30 fino a fine stagione.
Poi dovremo capire infatti l'infrasettimanale a che ora si disputerà.
Infrasettimanale, secondo me c'è poco da capire, alle ore 16, sentendo anche le varie parti in causa, anche perché ormai sono rimasti pochi giorni, entro 5 giorni prima va definita la variazione. Sentendo le parti in causa in questo momento alle ore 16,
quindi salvo imprevisti, ieri abbiamo toccato anche i tasti relativi proprio all'impianto e l'illuminazione, ho spiegato quanto costa a tenere acceso l'impianto di illuminazione, soprattutto per quello che ci riguarda, c'è lo stadio del Conero, il
ma
costo
anche perché
altissimo.
Poi c'è una gara successiva il sabato 31 marzo, quindi giocare già di mercoledì, l'Anconità gioca domenica, mercoledì, sabato, a differenza delle altre società che giocano sabato, mercoledì, sabato. Giocare alle 20:30 significherebbe davvero spazi di recupero per i giocatori ulteriormente ridotti, e per una rosa risicata con quella anconitana non sarebbe certo l'ideale. Logico, il campionato ormai va verso la matematica promozione, come diciamo, ma tutto va studiato nei dettagli, anche questo è una motivazione oltre a quella principale che sostieni tu,
che è economica. Insomma, abbiamo detto che un'operazione del genere avrebbe come costo, come minimo, attorno ai 4.000 euro solo per il costo di luce, di energia elettrica per le torri faro, e quindi di conseguenza quanto pubblico dovrebbe arrivare per poter coprire solo il costo dell'energia elettrica. Mentre le torri Castelplanio Belvedere, che viene indicata genericamente lo stesso, non per la giornata di sabato,
lì è sbagliato perché le torri Castelplani giocano di sabato, quindi le uniche formazioni in questo campionato, a meno di accordi di cui non sono a conoscenza,
il che è impossibile,
che giocano la domenica, sono l'Anconità nel Borghetto, il Borghetto gioca fuori casa, quindi tutte le gare. E poi ritengo molto difficile, ecco, che due società che poi debbano giocare mercoledì spostano la gara dal sabato alla domenica, quindi si giocheranno tutte sabato: Arcevia Montemarciano, Borgo Minonna Portuale Ancona, Chiaravalle Castelfrettese, Falconara Borghetto, le Torri Castelplanio Belvedere, Marotta Monzano, Osimo Stazione Staffo e San Biagio Ponte Rio, mentre come detto prima alle ore 16 di domenica si giocherà Monserra Anconitana, una delle ultime tappe che mancano alla matematica promozione per la squadra biancorossa, e un Monserra che tra l'altro all'andata aveva ben impressionato al Del Conero perdendo 3-1, andando in vantaggio per prima con Piccolini e sfiorando anche il raddoppio con lo stesso Piccolini che colpì il palo. Però era un'Ancona diversa, un'Ancona che nel frattempo ha cambiato anche un po' volto con il mercato di riparazione.
Arriva una lettera, ormai è una vita che non arrivano più, è un messaggio di Alessandro B contro di te. Cos'è combinato? Andiamo
sempre
a leggere.
Sempre disponibile.
Tittarelli, buonasera. Già, insomma, qui siamo partiti molto soft. Nonostante le sue smentite categoriche sul trasferimento di Cardoso al Casa Castalda, la info che giungevano da Radio Tadino erano di natura opposta. Addirittura auspicavano per fine stagione il doppio colpo Cardoso a Pezzeghia. Dopo gli ultimi episodi di discriminazione razziale, vedo queste ipotesi molto remote. Condivide?
Allora, la notizia del trasferimento di Fernandes Cardoso al Casa Castalda non lo sostengo solo io, che era assolutamente infondata, ma tutte gli operatori che noi abbiamo interpellato hanno smentito questo, anche perché, con tutto il rispetto per il ragazzo, adesso che il Gualdo Casa Castalda debba a tutti i costi puntare solo ed esclusivamente su questo calciatore, insomma, la vedevamo un po' tutti dura. Però per la prossima stagione saremmo contenti per lui se Fernandes Cardoso, così come a Pezzeghia, dovessero andare al Gualdo Casa Castalda, ma lo riteniamo, specie per Fernandes Cardoso, lo riteniamo molto difficile. Poi ci auguriamo, insomma, che abbia tutte queste richieste. Per la Pezzeghia stiamo parlando di un giocatore che ha fatto bene nel giorno d'andata, nel giorno di ritorno un po' meno, ha avuto, insomma, difficoltà dopo l'infortunio nel ritrovare la condizione, però è pur sempre vero che è il secondo cannoniere biancorosso. Poi, se da Radio Tadino dicono questo, ecco, mi sembra strano che stiamo parlando da settimane e settimane, arrivano messaggi per Fernandes Cardoso che detto chiaramente, insomma, è uno dei giocatori meno utilizzati della rosa biancorossa, quindi ecco, si parla poco di giocatori che hanno un rendimento elevato, che hanno dimostrato, insomma, di valere anche di più della prima categoria, e qualche nostro ascoltatore è fissato su questo giocatore, Fernandes Cardoso, che è utile, è prezioso, però non tanto da parlarne come lo stiamo facendo in queste trasmissioni, a livello di mercato, come un colpo importantissimo per altre squadre.
Insomma, tu supponi a questo punto che sia il procuratore di Cardoso che dice: parlate di Cardoso perché almeno lo piazziamo. Ah, o alziamo il suo cascetto,
o un amico, un qualcuno, insomma, che vuole spingere il ragazzo, ma il ragazzo, che ribadisco, ha un suo valore, che merita di stare in queste categorie. Però ecco, sembra strano che si parla tra un tifoso biancorosso di un giocatore che nemmeno loro l'hanno scoperto bene, perché non l'hanno visto raramente in campo, e quindi è come se iniziassimo a parlare di Fabrizi, che il campo l'ha visto poco, come Fernandes Cardoso. Però di Fabrizi non si parla, mentre di Fernandes Cardoso è diventato un po' un tormentone.
Abbiamo anche Gianni Red, che però io penso che qui si sia un po' si stia sbagliando, non lo so, chiedo a te, eh. Dice: avete fatto caso che il guardalinea in tuta sotto la tribuna è sempre lo stesso? Ormai lo hanno messo nell'organigramma perché fa solo quello.
Il nostro?
Penso che sia il nostro, ma se il nostro è sempre lo stesso.
Il
sì.
Nostro è sempre lo stesso, ma non è nell'organigramma come guardalinea, anche perché il suo mestiere finirà presto, tra 2 mesi. Il mestiere del guardalinea con Anconitana è destinato a restare disoccupato, speriamo, per secoli, ma è nell'organigramma perché è il magazziniere della società, è il solerte Pietro Massaccesi, quindi è una figura importantissima, perché chi segue la squadra agli allenamenti, chi a livello logistico, chi porta il materiale, chi reperisce il tutto, chi fa stare i giocatori ad hoc per quanto riguarda l'aspetto dell'abbigliamento, del vestiario, anche durante gli allenamenti, compiendo un lavoro oscuro, infaticabile, è appunto Pietro Massaccesi. Quindi si tratta di un dirigente importantissimo per l'Anconitana, ma non certo per la sua non solo, ecco, per la sua mansione guardalinea, che è destinata a decadere presto, perché dalla prossima stagione, dalla promozione in su, sperando magari che sia una categoria anche superiore, il guardalinea di parte non è più contemplato, ma saranno entreranno in azione le terne arbitrali. Quindi Pietro Massaccesi, che sin da inizio stagione è entrato a far parte dell'organigramma biancorossa con questo incarico di magazziniere, e quindi è una figura importante per la società.
Quindi, insomma, anche questo tassello penso che l'abbiamo completato, l'abbiamo dato spiegazioni. Io non so se abbiamo il numero sbagliato del nostro primo ospite, allora io farei così: andrei in pubblicità e verifichiamo questo numero con Daniele Tittarelli, vediamo se è un numero non sbagliato, perché suona ma non ci risponde, e invece dovremmo averlo con noi. Allora, pubblicità e tentiamo di raggiungere il nostro primo ospite. Dateci un attimo, siamo in diretta, quindi succede, può succedere.
Punto biancorosso.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore, Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona, in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Allora, non riusciamo a raggiungere il nostro primo ospite, problemi legati alla tattica, no, problemi legati probabilmente all'allenamento che sta per iniziare. Ci proviamo, continuiamo a provarci. Intanto, Cristian, Daniele, ci viene posta questa domanda, che penso che sia anche facile, a cui sia facile dare una risposta. È vero che la prossima stagione molti giocatori andranno via?
Penso proprio di sì. Ne rivedremo, questo è il mio parere, ben pochi di questi giocatori, anche se stanno facendo bene. Se sarà promozione, magari qualcuno in più potrà rimanere. Se dovesse essere eccellenza, non penso che ne supereremo due o tre di quelli dell'attuale rosa. Insomma, abbiamo giocatori, qualcuno con problemi di lavoro. Vedete che anche Cesaroni ha smesso, comunque sia non si allena più perché ha appena avviato una nuova attività lavorativa. Altri sono ormai su con l'età, altri ancora magari saranno cambiati per valorizzare e potenziare ulteriormente la rosa. Quindi dell'attuale squadra penso che di sicuro dovremmo rivedere Mastro Nunzio, un altro due o tre elementi che hanno convinto, ma per il resto tanto più se dovesse essere eccellenza ne rivedremo ben pochi. Già in promozione il salto di qualità non è così abissale, qualcuno in più potremmo vederne, anche perché poi dalla promozione in su serviranno i fuoriquote, quindi già quelli 6-7 posti di rosa andranno occupati da ragazzi di classe 99 e 2000.
Gianluca ci scrive: qualche buon elemento resterà nella rosa per la prossima stagione?
Questo è un'affermazione, quindi
manca l'interrogativo probabilmente, non so se
è punto di domanda, io rispondo ne vedremo pochi, se è un punto esclamativo vedremo chi avrà ragione da luglio in poi. Questi ragazzi assolutamente meriterebbero tutti, a prescindere dalla conferma, perché stanno facendo una stagione fantastica, per come sono partiti, senza preparazione, messi insieme all'ultimo, sono anche, insomma, numericamente non sono numerosissimi, quindi sicuramente vanno solo che elogiati. Però conoscendo le ambizioni dell'Anconitana e poi conoscendo il salto di categoria e il presidente Marconi che non vorrà sbagliare nulla, è naturale, è una selezione naturale che ne rimangano ben pochi di questo organico.
Io interpreto la scritta il messaggio di Gianluca magari con l'interrogativo e anche magari come auspicio, no? Cioè, rimarrà qualcuno, insomma, di chi ha giocato con noi. Cambiamo completamente un attimo, almeno lo accantoniamo questa parte. Perché andiamo con abbiamo rovesciato la scaletta, quindi chiedo scusa anche al nostro attuale ospite al telefono, Eros Giardini, che l'abbiamo chiamato un po' prima rispetto a quello che prevedevamo, ma è sempre disponibile Eros. E allora, Daniele Titarelli, introduciamo Eros Giardini.
Sì, abbiamo con noi il re, il numero uno dei tifosi moderati, lo storico presidente dei Cuba, Eros Giardini. Ben trovato, Eros.
Buonasera, buonasera Daniele, ciao Stefano, ciao a tutti.
Allora, finalmente questo inferno, non solo purgatorio, della prima categoria sta volgendo al termine, si avvicina la data della promozione matematica. Come stai vivendo questo trascorrere dei mesi dopo la brutta notizia di settembre, quando il calcio stava per concludersi ad Ancona e Gioco Forza si è dovuto ripartire dalla prima categoria?
Beh sì, hai detto bene te, è ovvio che stiamo ripartendo da una categoria che è impropria, che è l'Unione Nostra, che è assolutamente fuori da ogni maniera di concepire il calcio ad Ancona, senza offendere ovviamente nessuna delle squadre che partecipano in maniera dignitosa a questo campionato. Quindi questo è un fattore positivo, essere riusciti comunque a partire non dalla terza categoria ma dalla prima, però è ovvio che tutti gli sportivi ancoretani aspettano con impazienza che si riesca a raggiungere un lido più consono alle nostre possibilità, alla nostra città, alle nostre caratteristiche, al blasone, alla tifoseria. Insomma, siamo un elefante in una cristalleria.
Si parla molto, no, in questi giorni del doppio salto, di ripartenza dall'eccellenza saltando la promozione. Tu ci speri?
Io sì, io sinceramente ci spero, ma probabilmente un po' egoismo il mio, perché non avendo più 20 anni io ho fretta, come diciamo ad Ancona ho fuga, perché io vorrei rivedere l'Ancona là dove si merita. Io vorrei rivedere la curva piena, la gradinata piena, gli striscioni, le bandiere, la settimana passata a ragionare sulle squadre che andiamo ad affrontare, le trasferte. Vorrei rivivere il calcio così come l'ho sempre vissuto per 40 anni. Siamo in un momento in cui si è fermato il tempo ad Ancona, noi abbiamo giocato tutto l'anno in casa praticamente, non abbiamo avuto tifoserie che ci hanno contrastato, a parte qualche presa in giro in quel di Iesi dove non siamo sicuramente ben visti. Quindi è ovvio che spererei che andassimo in Champions League domani mattina, non è che è ovvio che abbiamo a che fare con giuste regole, abbiamo a che fare con giuste situazioni, con il rispetto di quello che deve essere il mondo del calcio e soprattutto nei dilettanti, categoria nella quale ci troviamo. Spero e confido sul fatto che Ancona è Ancona, e quindi sia per il blasone, per la storicità, per la grandezza della città e anche, se me lo permetti, per qualche problemino di ordine pubblico, perché comunque stiamo continuamente affrontando delle squadre, dei paesi che sono più piccoli della tifoseria che è ancoretana, che va a tifare Ancona. Ci spero caldamente, ci spero con tutto il cuore che si passi una, due, tre categorie. Io chiudo gli occhi e in qualsiasi maniera dove si arriva è tutto di guadagnato.
Sei soddisfatto della risposta del pubblico in questa stagione?
Assolutamente sì, perché ti ripeto, io delle volte ho dei flash e mi rendo conto che ci troviamo in una situazione, in una posizione che è folle, non consona alla città. E quindi comunque aver risposto sempre con 700, 800, 1000, 1200, 1500, 4, 500, 600 persone in trasferta, io sfido qualsiasi tifoseria d'Italia a fare la stessa cosa in prima categoria. Quindi da una parte è ovvio che questa città è in attesa, sta aspettando, qualcuno si sta dimenticando dell'Ancona, ma lo zoccolo duro, quello che c'è da sempre, e io direi che in maniera commovente è rimasto vicino all'Ancona.
Ecco, quando la domenica guardi dalla parte opposta e quindi vedi il tuo settore desolatamente vuoto, ma anche la curva vuota, quali sensazioni provi?
Ma guarda, quest'anno ho una sensazione di totale comprensione, perché sarebbe stato folle aprire dei settori che con dei costi abbastanza sensibili nei confronti di un campionato che non permetteva delle presenze abnormi. L'anno scorso, due anni fa, mi incazzai come una iena, perché secondo me era stata una scelta per dispetto, per fare dei dispetti. I tifosi che comandavano l'Ancona facevano dei dispetti a quelli che stavano in gradinata. Veramente non mi ci fa ripensare, perché è stato tutto folle, è stato tutto pazzesco quello che è successo negli ultimi anni ad Ancona.
E ti ha soddisfatto ciò che è stato realizzato in questi primi 6-7 mesi di Anconitana, al di là dell'aspetto legato al rettangolo verde?
Sicuramente sì, perché c'è un aspetto che a me piace molto della gestione di Stefano, di Marconi, del presidente, e vale a dire questo effetto simpatia, questo effetto che fra l'altro non è ipocrita, non è sforzato. Secondo me l'entourage, lui stesso, sono dei personaggi che sono innamorati dell'Ancona, tifosi dell'Ancona, sono vicini alla tifoseria. Piace tantissimo vedere le foto con tifosi che lo abbracciano. C'è un ritorno all'entusiasmo, alla passione. E poi d'altro canto c'è anche, mi sembra di scorgere, una grossa professionalità, una voglia di fare, una voglia di capire quali sono i grandi problemi che andremo ad affrontare, quali sono i budget, quali sono i preventivi che ci porranno davanti a delle problematiche ovvie e per le quali comunque ci si sta muovendo. Vedo che nascono sponsor come fiori. Ripeto, questo è un momento positivo che chiaramente ha bisogno del beneficio di inventario, del vedere come andrà nei momenti in cui saremo veramente ad affrontare problemi, fra virgolette, più seri.
In parte hai già risposto. Quali sono gli aspetti che ti hanno soddisfatto di più di questo inizio percorso della nuova società?
Il fatto che, anche io vi ripeto, il fatto che Stefano Marconi è entrato immediatamente in sintonia con la città, in sintonia con le forze comunali, sono tutte situazioni che, se ritorno indietro con la mente, purtroppo Andrea Marinelli, che per me fece tantissimo per l'Ancona, per certi versi non riuscì mai a completare in maniera totale e definitiva. Segno buono, passo che dimostra che questo imprenditore è anche innamorato dell'Ancona, e sono due elementi indiscindibili per una squadra di calcio.
E quali passi invece vanno ancora compiuti?
A mio avviso vanno compiuti dei passi rapidi. Ti ripeto, io ho voglia di vedere calcio a certi livelli, non è per presunzione, ma voglio dire perché per 40-50 anni ho sempre visto l'Ancona in categorie dalla D alla A, insomma. I passi da fare, a mio avviso, sono per la qualità a breve tempo. Mi rendo conto perfettamente che la cosa non è facile, però i voli pindarici, fare delle situazioni abnormi per lunghi termini, sì, sono belle, sono importanti, aggiungono positività a questa società, però io vorrei vedere passi immediati. Non lo so, io piuttosto che pensare a un rifacimento del Dorico, che, ripeto, non vorrei essere capito male, è bellissimo, ma è a lunghissimi termini, si potrebbe pensare a una copertura dello stadio, si potrebbe pensare, ovviamente anche questo nei momenti in cui si arriva a delle categorie che siano cofre, ma questi sono i segni tangibili che danno corposità, danno profumo alla voglia di ritornare a vedere l'Ancona, perché noi abbiamo perso il 70% della potenzialità di questa città che dobbiamo riprendere.
Volevo arrivare proprio lì, mi hai anticipato, quindi questo progetto dorico ti piace o guardi a cose più immediate per risolvere il problema delle strutture, come quale sarebbe la tua soluzione ideale?
Io la risposta te l'ho già data, nel senso che, ripeto, sarebbe stupido non apprezzare tutto quello che si sta facendo, questi incontri fra il comune e la società per rendere lo spazio del Dorico lo spazio, il cuore pulsante della società Ancora Calcio, che sia settore giovanile, che sia un punto di aggregazione biancorossa, un museo piuttosto che ristoranti, mi va tutto bene. Però io, la storia, la vita mi ha insegnato che questi progetti sono a tempi lunghi. Io nel frattempo comincerei a dare dei segni tangibili della presenza non solo empatica, ma anche vera, viva, facendo qualcosa che dia lustro del Corio, perché in questo momento quello è il nostro stadio e c'è poco da fare.
E importante anche la rifondazione, la rinascita del settore giovanile per avere un futuro, ma anche per trasmettere nuove leve e senso di appartenenza ai colori sociali.
Sì, hai perfettamente ragione. Io ho taciuto questo problema perché per scaramanzia, perché sono lustri, decenni, secoli che noi aspettiamo che arrivi finalmente un settore giovanile che in questo momento per le città di provincia, per le squadre di provincia, sono presumo l'unica fonte vitale per poter sopravvivere. È un settore giovanile fatto con intelligenza, con onestà, ma che però debba dare dei frutti, perché lo so che c'è un po' di venalità in quello che dico, però penso ad Orsolini che ha reso 10 milioni all'Ascoli venduto alla Juventus, sto parlando chiaramente di una provinciale. Noi dobbiamo cominciare a studiare in maniera manageriale come si cura in un settore giovanile. Tu giustamente mi dirai: non ci abbiamo nemmeno i campi, pensa un po' se possiamo essere manager.
E il discorso torna sempre lì.
Sì, è lì che si deve rifondare, a mio avviso, tutta una struttura. Ma io confido, ripeto, confido su Stefano Marconi, sulla sua intelligenza, sulla sua managerialità, su uno staff che ha intorno a lui, che ogni giorno diventa più corposo, più intelligente, più vero, più proprio. E confido, chiaramente, cosa dobbiamo fare. E al di là dell'empatia c'è anche la praticità del credere nell'unico che ha avuto il coraggio di riprendere un'Ancona sfracellata da quelli che dovevano parlare di trasparenza ed empatia.
E nel rivedere Mastro Nunzio, che logicamente hai apprezzato e hai tifato i tempi della Serie B e della Serie C ad alti livelli, segnare in prima categoria, segnare gol a raffica e mettersi a disposizione davvero capitano, che emozioni ti ha fatto provare?
Emozioni grandissime, le stesse emozioni per paradosso che provavo quando segnava gli stessi grappoli di gol in Serie B. Anzi, forse per assurdo anche qualcosa di più, perché dimostra che Salvatore è venuto qua per dimostrare di che pasta era fatto l'uomo. Abbiamo avuto dei momenti di scetticismo nei suoi confronti, in tutta la città. La sua risposta è stata la più bella che ci poteva dare. Non sono solo i gol, ma sono anche, e lo leggo dalle interviste di tutti i giocatori molto più giovani, e anche la forza che riesce a dare allo spogliatoio, che tu sai quanto è importante nella squadra di calcio. Quindi Salvatore è un elemento imprescindibile, a mio avviso, per il futuro dell'Ancona. Il giorno che, quando avrà 53 anni, che smetterà di giocare a calcio, che rimanga dirigente, perché è un personaggio che ormai è assolutamente ancoretano, lo sentiamo tutti.
E di mister Lelli qual è il tuo giudizio?
Mister Lelli, Marco è un amico, cosa vuoi che ti dica? Ogni tanto facciamo delle lunghe chiacchierate, è un elemento che vive di passione, che vive di amore per l'Ancona, e conoscendo le sue caratteristiche di uomo, di una discrezione, di una umiltà totale, è l'uomo giusto in questo momento per Ancona. Non in questo momento, io direi anche per altri anni. È un uomo che deve continuare ad allenare l'Ancona, a mio avviso.
Il tuo club come va avanti dopo tutto ciò che è successo negli ultimi anni e dopo logicamente la ripartenza da categorie non consone a ciò che eravate abituati?
Il mio club va avanti male perché per onestà intellettuale devo dire che in momenti come questi è inevitabile che trovare soci, che trovare la possibilità, la linfa vitale diventa ogni giorno più difficile. Questo club non ha più la possibilità di vendere gadget, di fare trasferte, non ha più enormi possibilità, non ha più la sua sede naturale che è la Gradinata, nella quale comunque c'era uno zoccolo duro che ci dava la maniera di sopravvivere. Aspettiamo che vengano tempi migliori. Io ricordo che ai tempi della Serie A abbiamo raggiunto anche 3200 soci e oggi siamo a malapena 100-150, ma io sono comunque felicissimo perché queste 150 persone sono quelle, la punta dell'iceberg di una città che credo che creda ancora in noi, alla nostra maniera di agire, alla nostra onestà intellettuale, al nostro coraggio in alcuni momenti, alla nostra voglia di continuare ad amare l'ancora per sempre.
E questi anni trascorsi in categorie così basse, quanto può togliere anche in prospettiva futura alle nuove leve affezionate ai colori biancorossi?
Questa è una domanda giusta, perché purtroppo fra l'altro il calcio sta anche cambiando. Io non vorrei dire le solite banalità, però non è più la domenica alle 2:30 che dopo aver mangiato le tagliatelle in famiglia si andava per la partita. Oggi è un purrì televisivo, è un rincorrere giorno dopo giorno la voglia di emergere, la polemica. Non sto parlando della cosa, sto parlando in senso generale. Ed è ovvio che il ragazzino abbia anche altre possibilità, altre vie, altre voglie di passare la domenica. È un tessuto da riprendere molto lentamente, con pazienza, e riportare verso i colori biancorossi. È ovvio che per far questo ci vogliono anche qui forse dico una banalità, ma ci vogliono i risultati, ci vuole una categoria che gli schiami il cuore.
E tu sei stato tra i più convinti insomma nemici, se così vogliamo parlare, della vecchia società, ovvero sia da quando si è insediata l'associazione dei tifosi. Ormai che è tutto passato, cosa pensi di questi due anni terribili, insomma, che hanno fatto precipitare il calcio biancorosso a questi livelli?
Che è tutto passato. Io non ne voglio più assolutamente parlare. Io dico che ho 65 anni, ho 55 anni di memoria storica, quei due anni li voglio cancellare dal mio cervello, dalla mia memoria, perché è solo rabbia, esacrazione, e non sono abituato ad essere nel mondo del calcio in questa maniera. Siamo stati presi in giro, dimentichiamo tutto, pensiamo a Stefano Marconi, pensiamo al domani.
Un paio di messaggi. Allora, intanto ci sono i saluti di Gianluca che ti estendo, quindi ti saluto Gianluca. Poi invece Max65 dice: mi piacerebbe, visto che tu hai parlato dello stadio, eccetera, mi piacerebbe vedere intorno al Del Conero uno o due campi per gli allenamenti. Sarebbe importante vivere anche il Conero.
Ecco, questa è una buonissima idea. Ripeto, qui la situazione è un po' strana, un po' anomala, perché giustamente un imprenditore dice: ma come faccio due campi di fronte al Del Conero se poi ho la possibilità fra 5-6 anni di portare tutto al Dorico? E ha ragione questo ascoltatore, però capisco il momento difficile della situazione. Ci sono diversi pensieri su questa situazione, nessuno probabilmente conosce la vera verità. Io dico solo che in questo momento lo stadio di Ancona è il Del Conero, e fino al momento in cui non riusciremo a fare progetti, ad approvarli, a superare lo scoglio della sovrintendenza, che ancora sono mesi che deve dare risposte, pensiamo a rendere più gradevole, più umano, più accettabile questo stadio che è molto fuori dalla città, freddo, che per raggiungerlo bisogna fare per raggiungere il settore bisogna fare chilometri. Facciamo vedere che il Del Conero può anche vivere fino al momento in cui non si deciderà il contrario. Quindi io sono d'accordo con questo ascoltatore.
Credo, adesso tu hai girato tantissimo anche ultimamente, a parte questa categoria, credo che forse è uno degli unici stadi in Italia ancora raggiungibile con la terra battuta. Penso che...
Sì, è veramente...
un piccolo dettaglio, insomma, no? Giusto per...
È un piccolo, grandissimo dettaglio. Tu ti ricordi, Stefano, che doveva servire per essere una pista d'atletica leggera, ma che poi non si è mai verificato perché con un po' bislacchi mi hanno detto, addirittura c'era l'ultima corsia, che se c'era uno che correva lì andava a sbattere contro il muro, voglio dire, quindi bisognerebbe... renderlo più gradevole, anche perché come stadio, come catino, come aspetto, devo dirti, a contrario di cosa pensano gli anconetani, che tutti le tifoserie ospiti che sono venute ad Ancona mi hanno guardato negli occhi e mi hanno detto: ma questo è uno stadio bellissimo in confronto a dove siamo noi. Quindi voglio dire,
progettualmente, l'abbiamo detto anche noi spesso e volentieri, andando controcorrente, progettualmente è uno dei più belli, ecco. Perché gli altri hanno realizzato dei panettoni attorno a un parcheggio. Il Del Conero è inglobato nella struttura, nella collina, eccetera, quindi è sicuramente gradevole. Poi sulla funzionalità, ovviamente paga lo scotto dalla Serie A, progettato in una certa maniera, con gli anelli che dovevano essere aggiunti, eccetera, a quello che è, cioè è stato lasciato lì, una cattedrale buttata lì, non mai finita, perché i problemi della viabilità li sappiamo tutti, abbiamo pagato scotto anche in Lega Pro addirittura, neanche dico in Serie B, ma in Lega Pro, una volta era una macchinata da 7, mi pare, che ha bloccato tutto, delle cose veramente assurde e allucinanti.
L'unica cosa è che forse nel momento progettuale doveva essere concepito in maniera un pochino più bomboniera, un pochino più piccola, perché sai, 23.000 presenze ad Ancona, francamente l'abbiamo visto uno o due volte.
Però all'epoca si era in Serie A, era stato progettato per la Serie A.
Hai ragione.
Anche la viabilità in realtà è stata progettata, perché sulla variante c'è l'uscita che poi non esiste, ma basterebbe pochissimo poi per farla, che passa sopra, come si chiama lì a Domenichel, no, come che, vabbè, quello delle piante, adesso praticamente lì ci sono i pilastri dell'incompiuta che avrebbero dovuto collegare direttamente allo stadio, insomma. C'erano delle cose che dovevano essere ultimate, però così è la situazione. Gianni Red Bull si ributta direttamente a terra perché dice: ragazzi, state parlando dell'eccellenza come fosse la Serie C. Io quest'anno ho visto diverse partite di questa categoria e non mi sono impressionato più di tanto.
Ma infatti, non è la qualità della categoria. La qualità della categoria, ci sono avversarie che stimolano la fantasia dei tifosi biancorossi, perché si affrontano pur sempre paesi, piccole realtà, ma è semplicemente il fatto di guadagnare un anno, non è la qualità della categoria,
di essere più vicini alla Serie D, diciamo.
Esatto.
Ecco,
insomma, perché il livello degli avversari, i nomi degli avversari, con tutto rispetto, Atletico Alma, Barbara, Marino, Camerano, non sono assolutamente paragonabili alla storia dell'Anconitana, quindi anche quella categoria è assolutamente sproporzionata, è inferiore alle aspettative di un tifoso, ma proprio per questo va visto come un eventuale anno guadagnato, magari fosse, ecco.
Sì, io direi assolutamente sì. È ovvio che non andremo ad affrontare delle situazioni piacevolissime, anzi, per assurdo, squadre con paesini sempre piccolissimi saranno ancora più distanti e quindi le nostre trasferte dovranno... Però, voglio dire, se non passiamo queste forche caudine, sopra non ci arriviamo mai. Ormai qui siamo e dobbiamo renderci conto che dovremo soffrire ancora molto, purtroppo, per arrivare nelle categorie che sono nostre.
Un altro amico ci scrive: ma cosa stia di? Il Del Conero va preso e restituito alla città di Ascoli. Adesso lui fa la s'aggancia Rozzi, eccetera. Vabbè. Poi invece Gigi67 ti punzecchia, Eros, perché dice: Eros, cosa pensi di Schiavoni?
Ma cosa penso di Schiavoni? Penso che sia un ottimo imprenditore anconetano, che abbia fatto nel bene o nel male per lunghi periodi la storia del calcio anconetano. Ha tentato, a suo dire, di riprendere la situazione nei mesi che hanno preceduto questo campionato, non c'è riuscito e mi sembra che in questo momento abbia abbandonato le sorti dell'Ancona. Non lo so, ognuno ha un pensiero nei confronti di questo personaggio, che sicuramente comunque è stato un personaggio di Ancona. Noi come struttura, come club, per anni l'abbiamo contestato perché avevamo le nostre posizioni, ma sempre molto civilmente, molto democraticamente, e in questo momento non mi sembra ci sia la possibilità di un suo ritorno in queste categorie, ma sai, Schiavoni è comunque innamorato dell'Ancona e quindi può darsi che poi a un certo punto, nel momento in cui ci sarà veramente bisogno delle forze vitali di Ancona, ritorni nel palcoscenico dorico.
Bene, Eros, grazie per essere stato con noi. Intanto adesso daremo anche per coloro che vorranno seguire l'Ancona domenica, daremo i punti di prevendita, perché sono stati attivati i punti di prevendita per la trasferta in quel di Moie.
Ci sarai a Moie?
Ovviamente sì, ne ho persa una perché c'avevo 108 di febbre. Perché
sennò... Aggiungi una nuova località alle tue trasferte?
Sì.
Questa non l'hai fatta mai?
No, questa mai, giuro mai. La moglie ce l'avevo a casa, insomma, quindi una volta.
Va bene, Eros, grazie.
Buona serata, grazie.
Ciao,
a voi.
Ciao, sempre grazie, forza ancora, ciao. Allora, arrivato questo messaggio, dice: Schiavoni è stato contestato solo perché non era politicamente allineato. Vabbè, ognuno ha il suo parere, non mi pare che si sia parlato di questo minimamente questa sera, assolutamente.
No, diceva Eros che aveva il suo club aveva contestato all'epoca Schiavoni, insomma, magari idee... diverse, differenti, ma nella gestione calcistica.
Sì, non penso assolutamente che da parte di Cuba ci siano state attacchi al presidente Schiavoni per un discorso politico, non dai Cuba. Almeno.
Assolutamente.
Allora, c'era un altro messaggio, ecco questo forse era, vediamo un po', che avevo visto, che ci chiedeva: ma qualcuno ha capito perché la procura di Ancona non ha ancora indagato Miani e compagni per quanto successo, mentre c'è gente che sta facendo anni di galera per delle firme alla diffida non messa la domenica in questura.
Perché se nessuno ha entrato in istanza di fallimento, nessuno ha...
Al momento avviato... insomma non c'è, sotto l'aspetto del fallimento, quindi sotto l'aspetto... come si dice, economico, sociale,
vediamo da Arezzo,
non c'è stata mossa
la stessa Maceratese, insomma, è stata dichiarata fallita la vecchia Maceratese. Ancora nessuno si è mosso in tal senso e quindi ancora avanzato istanze e quindi vivacchia quella società.
Attento che stai spostando il mouse, fa un po' fai danni. No, mi hai zerato il computer prima, te lo dico.
È stata messa in liquidazione, c'è il tentativo di metterla in liquidazione ma non ci sono ancora istanze di fallimento.
Ci sono stati pignoramenti, comunque intanto possiamo dire che sono stati pignoramenti dei beni, veramente pochi quelli dell'Ancona 1905 rimasti, tra coloro che l'avevano avanzato credo anche lo stesso ex presidente
Andrea Marinelli,
no? Per delle rate non pagate sul pulmino, per l'affitto non pagato, insomma per varie cose, quindi tra coloro che hanno chiesto il pignoramento dei beni dell'Ancona c'era anche lo stesso Marinelli, a parte credo anche pure per l'escussione della fiduzione, anche su quella insomma che alla fine Marinelli si è trovato svuotato anche di quello, che ha permesso poi in realtà la conclusione della stagione, perché con quella insomma
per pagare gli stipendi, una parte degli stipendi
anche quella lì, e tra le altre cose c'era appunto anche la che abbiamo visto materialmente, insomma anche il mitico Ducato, il furgone Ducato è andato a finire alle vendita all'asta di beni delle aste giudiziarie,
il pulmino della mitica trasferta di Parma.
Per il resto non so adesso lì come sarà, perché in mezzo c'era anche la vecchia proprietà, quindi non ti saprei dire su quello. Di sicuro alla vendita alle aste giudiziarie ci è finito il povero Ducato, quello chiuso, insomma il furgone chiuso con lo stemma dell'Ancona, che è visibile in quel di Monzano, se volete andarlo a vedere lo trovate lì. Dorico che ci chiede: ma Marinelli non potrebbe presentare istanza di fallimento?
Ha detto che ha perso talmente tanti soldi contro, che insomma fare un'istanza per una cifra inferiore rispetto a quello che già ha perso penso che non intraprenderà questa.
No, ha chiesto il pignoramento di beni per cercare di recuperare qualcosa, ma l'istanza di fallimento credo non convenga neanche lui. Il problema è appunto che e adesso come adesso chiedere l'istanza di fallimento non conviene. Io posso dire, noi come società siamo inseriti in un fallimento di un'altra società che non ha pagato e quindi è saltata, e tra altre cose me l'ero completamente scordato, ma un'istanza di fallimento presentata da non so chi, ma in mezzo c'è appunto il curatore fallimentare eccetera, questa azienda ha chiuso, credo che mio figlio avesse poco tempo, quindi oltre 20 anni fa, e adesso ci è stato comunicato che abbiamo diritto di recuperare un qualcosa di un'azienda che ha chiuso, è andato in concordato 20 anni fa, cioè i tempi non sono sicuramente brevi, assolutamente non sono brevi.
Piuttosto, non so se abbiamo dato la notizia nelle settimane scorse che colui che aveva professato la Serie B in 3 anni alla cena prenatalizia, il DG dell'inizio della scorsa stagione, ovvero sia Gianfranco Mancini, era l'allenatore del Bisceglie.
E sì, noi non abbiamo capito niente.
Esatto. Noi abbiamo cambiato tanti allenatori lo scorso anno per trovare il bando della matassa. Avevamo colui che aveva professato la B in 3 anni, che è stato nominato allenatore del prima squadra del Bisceglie un paio di settimane fa.
Ce l'avevamo in casa, era un incompreso.
Esatto. Siamo dovuti andare a prendere altri allenatori dopo Brini, Pagliari e De Patre, mentre avevamo, ma del resto lui aveva detto 3 anni in Serie B, solamente che forse intendeva se la guido io in 3 anni la porto in B.
Non abbiamo capito anche questo dettaglio, insomma anche questo non l'avevamo capito in quella gestione, che ci avevamo in casa,
era semplicemente relegato a responsabile del settore giovanile biancorosso, invece ecco, aveva grandi doti per fare l'allenatore anche di prima squadra,
ma l'ha portati anche a loro a Viareggio?
Bisceglie non penso, non ho verificato, ma
no, perché sennò anche loro probabilmente tornavano con l'autostop, visto i precedenti.
Anche però, se lui dopo l'addio ha sempre sostenuto che non c'entrava nulla, era stato messo in mezzo da personaggi che poi agivano dietro le sue spalle.
Gianni Red Bull ci scrive: Schiavone è una brava persona, il suo unico difetto è che ha il braccino non corto, cortissimo. Vabbè, insomma, comunque è un apprezzamento.
Ha dato tanto.
È un apprezzamento nei confronti anche da parte di Gianni Red Bull nei confronti di Sergio Schiavone, perché insomma riconosce ha dato tanto in ogni caso. Pubblicità.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo, energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
E se non lo dico, non lo dico, no? È chiaro, Daniele? Non lo dico, perché andare a stuzzicare? Allora, invece, dobbiamo dare la notizia, abbiamo accennata prima, dell'apertura della prevendita, per se volete domenica seguire l'Ancona in quel di Moia, quindi volete farvi questi scarsi 40 km per andare tutto in pianura, tra altre cose, quindi avete la superstrada, tranquilli, riuscite a Moie Centro, no, Moie, una ce n'è, perché all'inizio, poi dopo quella dopo resta scomoda, quindi all'uscita lì di Moie, Moie Castelbellino, Copramontana, Monte Roberto, cioè, lì uscite e potete andare direttamente. C'è anche il mini centro commerciale, insomma, cioè, ci sono delle attrattive. Ce ne sono ben due.
Località.
Ce ne sono due, uno all'inizio di Moie e uno alla fine. Insomma, avete modo anche di solazzarvi. Allora, andiamo a dire, per agevolare il compito ai nostri tifosi che vorranno seguire le sorti dei biancorossi, stiamo leggendo dal sito ufficiale dell'Anconitana, nella trasferta di domenica che si giocherà presso il campo Pierucci di Moie di Maiolati alle ore 16 contro il Monserra Calcio, vi segnaliamo i punti dove si potranno acquistare i biglietti in prevendita. Il prezzo del biglietto di prevendita è di 6 euro l'intero, 3 euro il ridotto, ovvero gli under 10. Domenica invece saranno aperte le biglietterie dello
stadio. Fino a 12 anni, io sapevo. Mi sbilancio fino a 12 anni.
Ma allarghiamoci, fino a 12 anni. Domenica invece saranno aperte le biglietterie dello stadio Pierucci al costo di 8 euro. È la prima volta comunque che c'è un prezzo di 3 euro.
Perché per, esatto.
È al di sotto per gli under. È la prima volta in questa stagione. Perché solamente l'Ancona fa. L'Anconitana aveva fatto il biglietto a 2 euro. Per gli
era
under,
gratuito
gli
quasi tutte le trasferte.
Tutte le altre società variava solo l'età. Si andava tra i 12 anni e i 16 anni per gli under. Quindi qui gatta cicova per questo trattamento particolare che noi segnaliamo sempre come negativo. Quando si fanno pagare i ragazzi, per me è negativo, non importa la cifra, ma è negativo far pagare i ragazzi. Domenica invece saranno aperte, dicevamo, le biglietterie dello stadio Pierucci al costo di 8 euro. I punti vendita per quello che riguarda, anzi in questo caso i prevendita, per quello che riguarda sono due. Il Carcafè in via Vallemiano 33,
dove sono disponibili i ridotti solo qui,
e il San Island Café a Torrette di Ancona, dove c'è il biglietto.
Al San Island solo i biglietti interi a 6 euro, al Car Café i biglietti a 6 euro e a 3 i ridotti.
E a 3 i ridotti. Quindi ricapitoliamo quello che abbiamo appena detto: la prevendita è partita per chi volesse acquistare, appunto, a prezzo ridotto il tagliando per assistere a questo match di Moie di Maiolati tra il Monserra Calcio e l'Anconitana. È un discorso anche logistico, perché più di tanti la tribuna non ne contiene.
Sì, ma fino a 600 posti la contiene, quindi se è stata presa questa scelta perché sono consapevoli che di più, insomma, lo speriamo, ma è dura che più di 600, 600-700 spettatori assisteranno alla partita. Comunque una tribuna abbastanza comoda per quanto riguarda, ecco, questi tipi di afflussi.
Quindi anche questa ve l'abbiamo ricordata. C'è invece questo amico che vuole far polemica, no? Ci vuole agitare un po' le acque, Dorico. Dice: Schiavone è un grande imprenditore, ma secondo me nel calcio quello che ha ottenuto è stato solo grazie a Marcaccio, che non è stata una sua scelta. Le sue scelte sono state Monaco, Traini, Frosio, Centofanti e il progetto Socer.
Traini, Frosio e Centofanti, in effetti, come operatori o come direttori o allenatori, non hanno fatto granché. Monaco, comunque sia, ha guidato l'Anconitana anche in Serie B. Quindi, se è stata quella una sua scelta, è stata una scelta azzeccata. Poi ci sta, quando uno fa il presidente, comunque sia, fa calcio, azzecca delle scelte, altre meno. Però ciò che ha dato Schiavoni resta comunque sia importante al calcio dorico. Poi se è finito troppo presto, se questo sono altri tipi di discorsi, ma il suo contributo l'ha dato.
Diciamo che più che l'ultima, secondo me il periodo nero è stato il binomio Fedeli
Schiavoni. Anche perché due personaggi così importanti, così vulcanici, personaggi che vogliono agire, vogliono comandare, stare insieme è difficile, no? Un po' come il discorso quest'anno, no? Che non si è preso subito con l'attuale presidente, evidentemente perché personaggi, imprenditori, personalità così forti fanno fatica a stare insieme, o l'uno o l'altro, e con Fedeli, insomma, però le potenzialità di Fedeli poi le abbiamo viste negli anni successivi, lo stiamo vedendo tuttora nelle altissime sfere della Serie C con la Samp, personaggio vulcanico che deve stare da solo, deve comandare da solo, perché è un padre padrone, prende scelte a volte anche impopolari, a volte strane, però sono quei tipi di personaggi, quei tipi di presidenti che fanno fatica a stare con altri personaggi della loro importanza, della loro portata.
E allora, prima di concludere, una battuta che non c'entra niente, visto che stiamo parlando di padre padrone, Fedeli, abbiamo parlato di Schiavoni, eccetera. Palermo, parliamone.
Del presidente Zamparini?
Zamparini, la vendita della società, visto che là abbiamo parlato, ci ha lanciato questa così sassolino del Socer, eccetera, no? Un paragone completamente diverso. La vendita a chi l'ha venduta poi questa società? Non si è capito bene. Insomma.
Ma già anche l'anno scorso l'aveva venduta un personaggio, non mi ricordo, il personaggio che poi si è rivelato una bolla di sapone. A fine anno se l'ha riprese completamente. Penso che anche Palermo sia una società riprese con qualche problemino. Zamparini, insomma, prova a rifilare a qualcuno, prova comunque sia, però alla fine è sempre lui che risponde in prima persona degli impegni. Altro personaggio vulcanico, ma è anche vero che è un personaggio che ha portato a Palermo grandi giocatori, li ha valorizzati, li ha venduti, quindi un personaggio che a Palermo ha fatto tanto, anche se magari adesso è nella sua fase calante, dopo anni e anni e anni di presidenza, anche lì ci potrebbe stare un ricambio che al momento non si vede.
Quindi è un male comune, no? A questo punto è un male comune quello del... Cioè, se vuoi il grande calcio c'è il grande presidente, che deve star là.
Siamo abituati
Moratti,
a questo, no?
Il Berlusconi, cioè, son questi, insomma, alla fine, il bene e il male. Se vuoi avere un... al momento, ancora altre strade magari usciranno, però al momento, se vuoi avere il grande calcio, ci deve essere un grande presidente, uno che comanda, il solito discorso, il presidente che è colui che mette i soldi, ma alla fine che deve decidere, deve essere lasciato in pace e poter decidere il suo giocattolo, come metterlo, come piazzarlo.
Alle forme di collaborazioni, di società, insomma, a metà o divise tra più persone, non difficilmente riescono, specie quando a capo ci sono imprenditori forti, personaggi importanti, devono stare da soli e devono poi anche rispondere a eventuali mancanze economiche. Ci devono essere personaggi solidi, in grado anche di gestire il tutto, perché il calcio in fondo è molto simile, è un'azienda ma con particolarità ben diverse rispetto a un'azienda che comunque sia va seguita e va curata come un'azienda.
Bene, siamo alla fine per quello che riguarda la puntata di oggi. Intanto, vabbè, la Protezione Civile ci segnala attenzione alla possibile arrivo di nuovo anche della neve a bassa quota.
Arriva Burian Bis.
Il Burian Bis, facciamo attenzione, comunque noi siamo qua, il freddo c'è, è arrivato, si sente che è arrivato la pioggia. Non guardare la donna nuda, che stiamo scorrendo la home page del Corriere Adriatico, ho visto l'occhio birichino di Daniele Titarelli, perché la colonna al centro del Corriere è esclusivamente un filmino porno che va avanti, perché sono queste immagini sexy, e poi dopo troviamo fortuna qualche notizia. In realtà c'è una perdita di un giovane, anche questo, di 46 anni, insomma, che è venuto a Ostra, quindi, si chiama Simone Mimmo Senesi, ex calciatore anche lui. Vabbè, purtroppo sono le cose che ci rattristano sempre, quindi va sempre un abbraccio alle famiglie di persone che conosciamo o che non conosciamo, ma che in giovane età vengono strappate da questi mali, ormai si chiamano così, no? Il male è terribile, che è sempre, fa brutto anche nominarlo questa malattia, però purtroppo ogni tanto ce ne dobbiamo fare una ragione, succede. Grazie per essere stati con noi, torneremo domani
con la consueta rubrica,
sempre con lo spazio dedicato alla storia del calcio, per ridarci un po' la carica, per ridarci un po' di vitalità pensando al calcio che abbiamo visto, che ha visto Eros, che hanno visto in tanti che hanno seguito questi colori, stavo per dire nel mondo no, ma in giro per l'Italia sì. Sarebbe bello però ogni tanto riportare un po' d'Europa anche qui da noi. Io c'ho sempre questo pallino di vedere qualche squadra di quelle interessanti disputare un triangolare, un quadrangolare qui da noi. Un po'. Non ci abbiamo la birra per portarle, non ci abbiamo l'impianto della telefonia neanche.
Qualcuno voleva organizzare amichevoli internazionali.
Sì, vabbè, dopo lì ci si è messa un po' la sfiga, un po' tutto, dai, però quella c'era, no? C'era, sulla carta c'era.
Sulla
carta c'era, poi dopo è successo che quelli si sono qualificati. Purtroppo non abbiamo potuto avere neanche quella. Poi quando arriva l'Inter piove, non scende in campo, ma in realtà le motivazioni erano altre.
La Coppa Anglo-Italiano.
Anglo-Italiano.
Per le società di Serie B mi sembra che era.
Sì. Pensavo all'altra, quella un po' che è successa un po' prima, Anglo-Italiana, quella delle bastonate, ma quella è un'altra storia.
Ci fu dal 93-94, 94-95, 95-96.
Quella lì allora. Quella di qualche incidentuccio. Miracolosa, era il periodo, ma anche prima quando venne la Stella Rossa, quando venne il periodo storico, insomma, quando ancora il muro di Berlino era su e che arrivarono le squadre portate da un altro grande personaggio. Esatto, dice la Serie B, abbiamo sfiorato Wembley, sì.
Perdemmo, guarda un po' con chi perdemmo.
Vabbè, lui dice che perdemmo con l'Ascoli in semifinale ai supplementari. Vabbè, quelli erano bei tempi, erano soprattutto per l'Ancona, che era quella che era, insomma, no?
93, 25 anni fa, dai 25 ai 23 anni fa, sfiorava Wembley.
E te giocavi con Big Jim, questo vorresti dire, insomma.
No, assolutamente.
Doppietta di incocciati. Vabbè, dai, vedi, ci dà, insomma, Paolo ci sta dando delle dritte intanto. Però non ci ha detto domani di cosa si occuperà la nostra rivisitazione del tempo che fu. Che periodo storico verrà rivissuto nella puntata di domani di Correva l'anno. Noi ancora stiamo aspettando che ci dica, insomma, se ci occupiamo di che periodo a sorpresa, domani a sorpresa, perfetto. Allora, domani vedremo domani, dai, vedremo domani che cosa ci proporrà il nostro buon Paolo.
Forse.
Forse, forse, forse vedremo dalla parte del tifo, dai, vedremo forse dalla parte del tifo un altro periodo storico. Daniele, grazie comunque per essere stato con noi, grazie a tutti voi che siete stati all'ascolto. Replica domani alle 13:10. E dovevamo avere con noi un mister, vedremo se lo riusciremo a recuperare
nel corso della settimana.
Diversamente ce ne faremo una ragione e andremo avanti lo stesso, non ci fermiamo.
Un saluto a tutti gli ascoltatori
e un abbraccio al nostro Cristian Camilletti invece. Ciao a tutti.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.